Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Ti è mai capitato di avere pesi e problemi? Ti è mai capitato di avere situazioni pesanti da sopportare? Cioè, non so. No, io so. Sono umano. A volte abbiamo pesi che, onestamente, umanamente, sono troppo pesanti. A volte le prove ci schiacciano, sono difficili e ci stanchiamo. A volte ci chiediamo perché succedono certe cose, certe ingiustizie, certe situazioni pesanti che oh, quanto sarebbe più facile se dovessero sparire queste prove, se Dio dovesse farli finire e non li fa finire. Prove che durano. Allora, noi tutti speriamo, giusto? Cioè, scusami. Noi, si dice una cosa, una persona che smette di sperare, sai cosa succede? Muore. Perché mi alzo dal letto? Perché spero che ci sarà qualcosa da fare oggi. Perché vado in cucina? Perché spero, nel senso, presumo che ci sarà cibo, c'era ieri sera, e presumo che ci sarà. Quindi spero. Perché vado al lavoro? Perché il mio dottore mi ha sempre dato la busta paga a fine mese e io presumo che mi darà anche questo mese. Viviamo per speranza. Perché uno studente studia? Perché, ma ci sarà l'esame. Cioè, quasi tutto quello che facciamo perché abbiamo davanti qualcosa in cui stiamo sperando. E umanamente parlando, Dio ha creato il mondo così. Perché un agricoltore pianta? Perché Dio ha creato che i semi crescono, come solitamente, e lui diceva, mi pianto perché poi dopo crescono e avrò da mangiare, da vendere. Viviamo. Però, sorpresa, tutto quello che fanno gli uomini finisce. Tutto quello che fanno gli uomini potenti fallisce. Tutto quello che fanno gli uomini potenti fallisce, prima o poi. Tutto quello che facciamo noi fallisce. Tutto. Vuol dire che allora non faccio più niente? No, ma non spero nelle cose umane. Anche se Dio mi provvede risultati e devo andare avanti, è giusto, però non spero, perché se io spero nelle cose umane, io sarò deluso. Se io spero in quel lavoro, devo lavorare. Per un giovane è necessario preparare per lavoro, è giusto. Ma se io spero in quel lavoro, se io dico, ah, se io potessi solo avere un lavoro migliore o quello che sia, allora, cioè, io metto la mia speranza in qualcosa di terreno, io sarò deluso, anche se ottengo quello che voglio. Ho un vicino insopportabile e Dio gestisce che o io posso andare via o quello vicino va via. E scusami, se questa è la mia speranza, io sarò deluso. Perfino se spero in cose belle, perché tutto quello di questo mondo finisce. Mi ricordo anni fa, 87 se non sbaglio, parlavamo con una giovane ragazza, e lei diceva, io ho solo una cosa nella vita e poi sarò soddisfatta per sempre, voglio solo sposarmi. Ha detto, questo qui sarà delusa. Non importa quanto è bello il matrimonio, finisce, arriva la morte. Ma il matrimonio, mi ricordo di aver detto a lei, il matrimonio non è la conclusione, non è il traguardo. Il matrimonio è un cammino insieme, verso il traguardo, insieme per gli anni che il Signore dà. Non è arrivare, è camminare. Lei lo vedeva come l'arrivare. No, il matrimonio non è. Quindi, quando io spero in qualunque cosa del mondo, degli uomini, di me stesso, sarò deluso. Ma io posso sperare in uno che non mi deluderò. E la Bibbia ci comanda, ci invita, ci esorta a sperare in Dio. Devo lavorare, devo curare i figli, devo fare le mie cose, ma non devo sperare in queste cose. Devo sperare. Quindi non sto parlando di un comandamento, ok, devo non mentire, ok, devo aiutare gli altri, ok. No, sto parlando dove è il mio cuore. In cosa spero? Oh, spero che vada bene con questo, con la famiglia, con il lavoro, con quell'altro. Spero che vada bene, spero che si risolvi. No, no, no. Dobbiamo sperare in Dio, non in qualche esito. Cioè, ci sono persone che sperano, oh, io mi fido che Dio opererà, mi fido che Dio opererà. Non stanno sperando in Dio. No, io credo che Lui opererà. No, tu stai sperando che Dio opererà per darti quel risultato che vuoi tu, e quella è la tua speranza. Non Dio stesso, ma il risultato che vuoi. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Sperare in Dio e, Signore, fai tutto quello. Io vi racconto una cosa. C'è un giovane uomo che è venuto 2 volte qui in chiesa, per 3 settimane e per 2 mesi. Quindi sapete di chi sto parlando. È venuto 2012 l'ultima volta e 2011. Un uomo di Dio. E a 24 anni, questo giovane uomo è stato chiesto da una chiesa grande di diventare uno dei pastori. Cioè, 24 anni. Non fanno questo di solito, ma è un uomo di Dio molto particolare. Un mese fa, all'inizio, mi pare che era 9, comunque maggio, un mese fa si è sposato. Adesso, 3 giorni fa, hanno fatto tante analisi, sua moglie da un mese ha sclerosi multipla. Una malattia da cui non c'è cura, che ti degenera, che arrivi a sedia a rotella, ok? Sclerosi multipla. Dopo un mese di matrimonio, un 24enne, appena iniziato a fare il pastore a tempo pieno, da 2 mesi, 3 mesi, ha scoperto che la moglie ha sclerosi multipla. Questa è una prova. Questa è una prova. E non è una prova che passa. È una prova con cui convivrà per tutta la vita. Allora, cosa speri? Tu speri in un risultato, una guarigione? Dio può guarire. O speri nell'eterno? Magari hai un figlio, una figlia che prende una bruttissima strada, dove poni la speranza? Cioè, che sia fisico, che sia una persona cara, che sia un problema economico, che è molto più piccolo. Speriamo in un risultato o speriamo in Dio? Se spero in Dio, dico, Signore, se questa è la prova giusta, e voglio ringraziare Dio come queste giovani coppie stanno reagendo, Dio può guarire o Dio può dare la grazia di usare questo per la sua gloria per tutta la vita? Stanno reagendo così. Signore, tu sai la cosa giusta. E se la cosa giusta che mai in questa vita ho sollievo, tu sei la mia speranza. Tu sei la mia speranza. E mi basti tu. Tu mi basti. Voglio leggere insieme. Chi è questo Dio? Chi è questo Dio in cui posso sperare? Trovate con me Isaia, versetto 40, capitolo 40. Isaia capitolo 40. Chi è questo Dio in cui posso sperare in qualunque situazione in cui mi trovo? Grazie a Dio. In qualunque situazione in cui mi trovo. Isaia 40, inizio da 12. Oh, quanto piccoli sono i nostri concetti di Dio, perché sono talmente focalizzato sui problemi che non vedo la grandezza di Dio. Guardiamo a Dio. E leggo dal 12. chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano, preso le dimensioni del cielo con la spanna, raccolto la polvere della terra in una misura, ho pesato le montagne con la sedera e i colli con la bilancia. Chi ha preso le dimensioni dello Spirito dell'Eterno, o come il suo consigliere gli ha dato insegnamenti? Con chi si è consultato perché gli desse intendimento e gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse conoscenza e gli mostrasse la via del discernimento? Certamente la risposta, ma nessuno! Certo. Ecco, le nazioni sono come una goccia in un secchio, sono considerate come puviscolo della bilancia. Ecco, egli solleva l'Israele come un piccolissimo oggetto. Il Libano non basterebbe a provvedere il combustibile per il fuoco, né i suoi animali basterebbero per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui e sono da lui ritenute un nulla e vanità. A chi vorresti assomigliare Dio? E quali immagini li metteresti a confronto? Un artista fonde un'immagine scolpita e l'orafo la riveste di oro e fonde catenelli di argento. Chi è troppo povero per una tale offerta sceglie un legno che non marcisce e si procura un abile artigiano perché prepari un'immagine scolpita che non si muova. Ma non lo sapete, non l'avete udito, non vi è stato annunciato fin dal principio? Non avete compreso dalle fondamenta della terra? Egli è colui che sta assiso sul globo della terra, i cui abitanti sono come cavallette. Egli distende i cieli come un velo e li dispiega come una tenda in cui abitarvi. Mi fermo lì. Cosa posso dire? Quanto grande è Dio! Quanto potente è Dio! Quanto maestoso è Dio! Dio è sopra tutto e tutti. Nulla, nessuno è minimamente paragonabile a Dio. Nessuno aveva nulla da offrire a Dio. Nessuno aveva conoscenza o intelligenza da dare a Dio. Sa tutto di tutto, è potente su tutto. Tutto è nulla davanti a Lui. Tutti i grandi popoli sono polvere davanti a Lui. Dio ci sta dicendo, chi è Dio? Sì, Signore, quanto poco penso a te, quanto poco penso a te. Voglio rileggere 21-22. E questo, notate, è uno stimolo per noi di considerare chi è Dio. Affinché, parola importante, questo è uno stimolo per noi di considerare Dio affinché, non dimenticare questo affinché possiamo confidare in Lui, sperare in Lui, non in un risultato che speriamo che Lui ci darà. Questo è uno stimolo per noi di sperare in Lui. Chi è Dio? Chi è Dio che gestisce tutto? Sa gestire? Lui sa gestire la mia vita? 21. Non lo sapete? Non l'avete udito? Non vi è stato annunciato fin dal principio? Non avete compreso dalle fondamenta della terra? Egli è colui che sta assiso sul globo della terra, i cui abitanti sono come cavallette. Egli distende i cieli come un velo e li dispiega come una tenda in cui abitarvi. Per avere fede, una fede che ci sostiene in qualunque prova, dobbiamo meditare più su chi è Dio. Di natura abbiamo la tendenza di dubitare, di pensare ai problemi, di essere scoraggiati. Oh, come faremo? Come faremo? Oh Signore, come? Oh Signore! Abbiamo la tendenza di focalizzare i suoi problemi. Quando tutto va bene, abbiamo la tendenza di pensare alle cose belle della terra. E quando va male, abbiamo la tendenza di focalizzare i suoi problemi. Sapete perché abbiamo la tendenza di preoccuparci dei problemi? Perché di natura crediamo in modo indiretto subito che l'esito della vita dipende da noi. Come farò? Come farò? Come farò? Come faccio? Come faccio? Cosa sto implicando con quello? Che devo fare io? Devo fare io. Dipende da me. Dipende da me. Se dipendessi da me, avrei ogni motivo di preoccuparmi tantissimo. Cioè, se dipendessi da me, dovrei essere preoccupato. Ma non solo preoccupato, dovrei essere disperato. Non avremo speranza. Noi tendiamo a guardare più ai problemi che a Dio. Eppure, se ci pensiamo, se ci fermiamo a pensare, possiamo ricordare che volta dopo volta dopo volta Dio ci ha curato. Scusate, chi conosce Dio più di un giorno potrebbe dire: no, io ho visto la cura di Dio tante volte. Se tu conosci Dio più di un giorno, tu puoi dire: io ho visto la cura di Dio nella mia vita tante volte. Allora, quando pensiamo alla nostra esperienza, quando pensiamo a come Dio ci ha curato da quando ci ha salvato, abbiamo ogni motivo di confidare in Dio. Dio ti ha mai abbandonato finora? No. Allora, non è che vediamo che la sua promessa è valida e sicura? Tu hai mai vacillato? Oh, quante volte! Dio ti ha mai abbandonato? No. Allora, dove guardare? Guardiamo a Dio. Abbiamo l'esperienza nostra, abbiamo l'esperienza di tanti altri credenti, abbiamo l'esperienza della Bibbia che dimostra la fedeltà di Dio volta dopo volta. Allora, in base a tutto questo, abbiamo ogni motivo di confidare in Dio. Poi ci sono le promesse. Cioè, c'è quello che ho già visto, ma ci sono le promesse meravigliose, potenti di Dio. Quanto vale di più? I miei ragionamenti storti o le promesse sicure di Dio? Tu hai mai avuto un pensiero che poi dopo si è cambiato? Hai mai avuto un pensiero che poi non avevi dopo un po' di tempo? È mai successo? Le promesse di Dio non sono mai cambiate da quando sono state date. E non cambieranno mai. È quello che Dio dichiara, Dio fa sempre. Non importa cosa penso io. Dio mantiene le promesse. Dio fa quello che promette. Abbiamo la parola di Dio, abbiamo le promesse di Dio, abbiamo esempi innumerevoli di come Dio è stato fedele. Tutto questo ci conferma come Dio. Ci conferma che Dio è capace ad intervenire, interviene spesso, in modo che non comprendiamo un momento, però interviene, gestisce, e che abbiamo visto con tutto questo il cuore di Dio. Quindi vediamo la capacità di Dio, l'intelligenza di Dio e vediamo il cuore di Dio. Tutto questo ci dà una solida base per poter confidare in Dio. Eppure, nonostante tutto questo, a volte abbiamo la tendenza di non guardare a Dio, di tornare a guardare i problemi, le difficoltà, le prove. E siamo così bravi che guardiamo ai problemi veri e guardiamo a problemi potenziali che non sono neanche veri. Potrebbe succedere questo. E se dovesse succedere quello, come farei? Cioè, noi possiamo preoccuparci di cose che neanche sono successe. Gesù così dice riguardo a quello. Matteo 6, 33, cosa dice? Cosa dice per quanto riguarda le prove potenziali di domani? Non siate in ansietà per il domani. Il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ogni giorno il suo affanno. Gesù già ci prevede cosa dice là. Dio in questo brano riprende il fatto che ci riprende perché non confidiamo in Dio. Dopo aver spiegato in versetti 12 a 20 quanto Dio è grande, quanto Dio è sovrano, quanto Dio è pieno di intelligenza, soprattutto e tutti gli uomini e tutte le cose, versetto 21 ci dichiara: non lo sapete? Non l'avete udito? Non vi è stato annunciato fin dal principio? Non avete compreso dalle fondamenta della terra? E lui vuole che ci vergogniamo. Oh Signore, perdonami, certo sapevo e non guardavo quello che sapevo. Dio ci sta riprendendo qui. Quando abbiamo tutti i nostri pensieri storti, corriamo con preoccupazioni, Dio ci riprende perché Dio vuole benedirci. E se non guardiamo a Dio, manchiamo le benedizioni. Spesso viviamo ignorando le verità di chi è Dio e della sua cura fedele per noi. Quante volte viviamo così, preoccupati per qualche situazione, non tenendo conto che Dio è pienamente in controllo. Quindi ci serve essere rimproverati per questa nostra stoltezza. Notate come Dio risponde a questo loro dimenticarsi di chi è Dio. Leggo 21 e 22 insieme ancora. Ma non lo sapete? Non l'avete udito? Non vi è stato annunciato fin dal principio? Non avete compreso dalle fondamenta della terra? Egli è colui che sta stesso sul globo della terra, i cui abitanti sono come cavallette. Egli distende i cieli come un velo e li dispiega come una tenda in cui abitarvi. Questo brano ci ricorda che Dio è sovrano sull'universo. Il mondo è piccolo per Lui, cioè non è nulla per quanto è grande, immenso e potente. Gli uomini tutti insieme non sono nulla, non hanno poteri per sconvolgere Dio. Questo descrive l'universo. Cosa dice dell'universo nei confronti di Dio? Guardate, quei due versetti. Cosa dice dell'universo, 22, nei riguardi di Dio? Come descrive l'universo? È un pezzo di stoffa che lui stende. Tutto l'universo per lui è piccolo. Gli scienziati dicono che l'universo si sta espandendo, giusto? Cosa dice qui? Egli distende i cieli come un velo, li dispiega. Cioè, quello che osservano, ma l'universo sta andando così. Sta dicendo quello. Ok, Dio è grande, so tutto l'universo. Com'è la grandezza di Dio nei confronti degli uomini? Abbiamo tutti uomini potenti nelle nostre vite che ci creano problemi. In certe nazioni può essere proprio i capi dello Stato che mettono molta pressione e persecuzione sui popoli. Ma nel piccolo può essere un datore di lavoro, un professore, una persona in autorità che ci crea problemi. Sempre persone con poteri, può essere un po' di poteri o tanto poteri. Cosa dice di questo 23 e 24? Egli riduce i principi a una nulla e rende inutile i giudici della terra. Appena sono piantati, appena seminati, appena il loro stelo ha messo radice in terra, egli soffia su di loro ed essi seccano e l'uragano li porta via come stoppia. Principi e giudici sono parole bibliche che rappresentano gli uomini che avevano potere all'epoca. Noi oggi useremo, dipende dalla nazione, presidenti, dittatori, imperatori, generali, dipende chi comanda. Erano gli uomini che comandavano. Dice che Dio riduce a nulla perfino gli uomini più potenti. Dio riduce a nulla gli uomini più potenti. Questo comprende sia gli uomini che hanno poteri su una nazione intera che uomini che hanno poteri in ufficio, in fabbrica o qualunque ruolo. Chi è la persona o le persone che ti creano problemi? Pensate, nelle vostre vite, chi sono le persone che hanno qualche ruolo di autorità che ci creano problemi? Chi è quella persona per Dio? quanta indipendenza ha quella persona per Dio? Quanta libertà di agire come vuole nei tuoi confronti ha? E la realtà biblica è quanto? Noi sappiamo zero. Non possono fare nulla. Rileggo 23. Egli riduce i principi a un nulla, rende inutili i giudici della terra. Appena sono piantati, appena seminati, appena il loro stelo ha messo radici in terra, e li soffia su di loro, e essi seccano, e l'uragano li porta via come stoppia. Cosa fa Dio con gli uomini più potenti? Li soffia via, li soffia via, e non possono resistere per niente. L'altro giorno guidavo la macchina e c'era un insetto sulla parabrezza, e man mano che acceleravo, questo insetto con tutte le sei gambe reggeva il vetro cercando di non volare, essere volato via. E infatti è resistito. Non sono andato in autostrada, 70 il massimo ho raggiunto, ma lui tutto il tempo. Gli uomini non hanno quella forza. Un insetto è più forte degli uomini. Quando Dio soffia, gli uomini non possono aggrapparsi per non essere volati via, volare via. No, no. Quando Dio soffia, volano via subito. Infatti, io voglio leggervi un lungo brano, se volete trovare, capitolo 37 di Isaia. 37. Uno degli uomini più potenti del mondo all'epoca era Sennacherib, re di Assiria. Un uomo grande e potente. Ok, leggo Isaia 37, da 21 a 29. Era potente perché Dio lo aveva fatto potente. Ma poi Dio ha detto basta a causa del tuo orgoglio. Allora Isaia, questo è 37, 21. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire ad Ezechia: così dice l'Eterno, il Dio di Israele, poiché tu mi hai pregato riguardo a Sennacherib, re di Assiria, questa è la parola che l'Eterno ha pronunciato contro di lui. La vergine figlia di Sion ti disprezza e si fa beffa di te. La figlia di Gerusalemme scuote il capo dietro a te. Chi hai insultato e oltraggiato? Contro chi hai alzato la voce e arrogantemente levato i tuoi occhi? Contro il santo di Israele. Per mezzo dei tuoi servi hai insultato il Dio e hai detto: con la moltitudine dei miei cari sono salito in cima ai monti, nei recessi di Libano. Abbatterò i suoi cedri più alti e i suoi cipressi più belli. Raggiungerò la sua altura più remota, la sua foresta più lussureggiante. Ho scavato e bevuto acqua con la pianta dei miei piedi, ho disseccato tutti i fiumi di Egitto. Non hai forse udito che da lungo tempo ho preparato questo? Da tempi antichi ne ho formato il disegno? Ora ho fatto cadere questo, che tu riducessi in culmini di rovine città fortificate. Perciò i loro abitanti, privi di forza, erano spaventati e confusi, erano come lebbre dei campi, come l'erbetta verde, come lebbre dei tetti, che è bruciata prima che cresca. Ma io conosco la tua dimora, il tuo uscire, il tuo entrare, e anche il tuo infuriarti contro di me. Poiché ti sei infuriato contro di me, e la tua insolenza è giunta ai miei orecchi, ti metterò il mio anello alle narici, il mio morso in bocca, e ti farò ritornare per la strada per la quale sei venuto. Dio sta dicendo che questo uomo, forse il più potente del mondo in quell'epoca, per Dio era nulla. E quando dice basta, mettevo una si poteva dire cosa ha messo dentro, un anello alle narici per tirarlo. E mettono un anello nelle narici dei tori perché tu tiri e fa tanto male che il toro deve ubbidirti. E Dio sta dicendo: tu sei un nulla per me. Un nulla per me. E noi vediamo questo volta dopo volta nella Bibbia. Ricordate Nebucodonosor, re di Babilonia, che Dio aveva reso strapotente. Strapotente. E lui si è inorgoglito. E Dio in un istante lo ha fatto diventare come un animale che viveva in un parco chiuso, nascosto dal pubblico, nudo, vivevo per terra. Era come un animale fuori testa. Pensate all'Egitto, al tempo di Mosè, il faraone, a quell'epoca il più potente nel mondo, cosa poteva fare contro le piaghe di Dio? Non poteva fare nulla. Nel piccolo e nel grande, Dio è pienamente in controllo su tutto e su tutti e non permetterà mai alcuna prova che non sia secondo il suo buon piano per ognuno che è un vero figlio di Dio. Quindi se tu sei un figlio di Dio, tu non devi temere gli uomini. Il sovrano Signore dell'universo è dalla parte tua. Leggo Ebrei 13, 5 e 6. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Se tu scegli di confidare in Dio, non in un esito che vuoi tu, non che Dio ti farà come pensi tu che sia meglio, no. Se tu confidi in Dio, fidandoci che Lui sa la cosa migliore, tu non sarai deluso. Allora, pensate ancora con me. Come Dio? Quale uomo, quale essere spirituale è simile a Dio in intelligenza, in forza, in potenza? Esiste? Esiste qualcuno contro il quale Dio deve combattere? Dio deve combattere? C'è una guerra dove Dio deve combattere cercando di vincere Satana? No, Dio non combatte, dà la parola. I demoni, al tempo di Gesù, quando era sulla terra, combattevano contro Gesù o avevano terrore di Gesù? Signore, ti prego, non mandarci all'abisso prima del tempo. Cioè, loro, no, no, contro Gesù non possiamo fare nulla. Non possiamo fare nulla. Questo è il nostro Dio. Dio controlla tutto. Controlla la natura, controlla tutto. Leggo in Isaia 40, voglio leggere 25 e 26. A chi dunque mi vorresti assomigliare? Perché gli si appare, dice il Santo, levate in alto i vostri occhi e guardate. Chi ha creato queste cose? Colui che fa uscire il loro esercito in numero e le chiama tutte per nome. Per la grandezza del suo vigore e la potenza della sua forza, nessuna manca. Di cosa sta parlando? Quando dice levate in alto i vostri occhi e guardate, notte e anche di giorno, cosa vedete? Soprattutto all'epoca quando non c'erano luci di città. Erano cielo, era brillante, pieno di stelle e di pianeti. Ho letto l'altro giorno che 80% del mondo, almeno, non possono vedere bene il cielo. C'è troppa luce. 80% della popolazione, non del mondo. 80% delle persone nel mondo vivono dove non vedono bene il cielo. Perché ci sono luci di città. Ma all'epoca non c'erano queste luci. E la stella di notte era brillava. E lui dice, levate in alto i vostri occhi, guardate chi ha creato queste cose, sole, luna, stelle, pianete, chi fa uscire il loro esercito in numero e le chiama tutte per nome, ogni stella, cometa, pianeta, conosce Dio personalmente e per la grandezza del suo vigore, la potenza, la sua forza, nessuno manca, ognuno sta al suo posto. Quanti uomini hanno potere sulle stelle e le pianete? Nella storia, quanti uomini potevano gestire le pianete? No, e non saranno mai capaci. Dio gestisce tutto. Chi è il nostro Dio? L'uomo non può fare nulla, Dio può fare tutto. Dio ha creato tutti, conosce tutti, comanda tutti, sostiene tutti, Dio è sovrano su tutto. Ah, va bene, mi dici, va bene, però io sto parlando di piccole cose, i miei problemi non sono stelle e pianete, i miei problemi sono piccole cose. Dio è occupato con le grandi cose, Dio è occupato anche con le piccole cose. Cosa diceva Gesù in Matteo 10, 28 a 31? Matteo 10, 28 a 31, parlando delle piccole cose. Gesù dice, parlando del rischio di avere problemi con uomini, che potrebbero crearci dei problemi. E Gesù dichiara, 28 di Matteo 10, non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Non si vendono forse due passi per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Carissimi, Dio non controlla solo le stelle e le pianete, Dio controlla ogni dettaglio della tua vita, perfino quanti capelli cadono. Che non importa. E quindi il punto di Gesù, dal più grande avvenimento nella tua vita alla più piccola sciocchezza, Dio è in controllo. Tu sei prezioso per Dio, vale molto più di molti passeri e nessun passero cade a terra se non è la volontà di Dio. Tu vali di più. Non esiste situazione nella tua vita troppo piccola per Dio. Per me questo è un immenso sollievo. Io sto riparando qualcosa, cade un dado. E io prego, Signore, tu puoi farmi trovare quel dado. Perché a volte cade dove non si potrebbe trovare. E Dio mi guida quando è la sua volontà. Altre volte vuole insegnarmi la pazienza. Ma Dio guida, io prego per sciocchezze, perché non sono sciocchezze per Dio. Perché il suo amore è così grande per noi che a Lui interessa anche le piccole cose. Non prego, oh Signore, fa sì che tutto vada bene. Non prego quello. Signore, esempio di quel dado, ho perso un dado. Non posso mettere insieme la macchina senza quel dado. Però forse tu vuoi insegnarmi pazienza. E se questo è il caso, se questa è la prova, Signore, opera potentemente, ti prego, opera potentemente in me, che non mi agiterò, che mi fiderò di te, sapendo che sei in controllo. Quello come opera è molto più potente che farmi trovare il dado. Quindi non prego, oh Signore, fammi trovare il dado. Io dico, Signore, se è la tua volontà, fammi trovare questo dado. Però se tu vuoi fare qualcosa di più grande, accetto quello. Quindi non, Dio può fare tutto. Però la cosa bella, cosa sta facendo Dio? Quando fa sì che non trovi il dado, cosa sta facendo Dio? Mi sta conformando all'immagine di Gesù Cristo. Vale molto più che una vita liscia. Vale infinitamente di più. Infatti Romani 8, 28 a 30 cosa dice? Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Poiché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Se tu sei un figlio di Dio, Dio gestisce tutto, gestisce i problemi affinché tu hai problemi che servono per conformarti all'immagine di Gesù Cristo. E questo rende vero Filippesi 1:6, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in noi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Tu che sei un figlio di Dio, sappi che Dio è in controllo dell'universo, è in controllo degli avvenimenti grandi ed è in controllo degli avvenimenti più piccoli della tua vita. Puoi fidarti di Lui in qualunque situazione in cui ti trovi oggi e per tutta la vita, perché Lui è in controllo. Ma ricordate, confidare in Dio non vuol dire confidare nell'esito che vuoi tu. Se io, una sciocchezza che non importa, ma lo uso, se io perdo quel dado e non posso mettere insieme la macchina senza quel dado, questo pezzo non va, senza quel pezzo il motore non va e lo perdo. Confidare in Dio non è, Signore, mi fido di te, fammi trovare il dado. Quello non è confidare in Dio, quello è confidare nel dado. Confidare in Dio è, Signore, tu puoi farmi trovare il dado o puoi operare ancora più grande in me. Io mi fido di te. Opera nella cosa migliore ed io so che tu sai quale sia. Io non so quale sia, ma tu sì. Opera, fai la cosa più grande, fai la cosa più utile, fai la cosa che mi edifica di più e glorifica te. Fai quello. Mi confido in te, confido in te. Dio farà quello. Quale cosa sarà? Non lo so. A volte sarà di non poter riparare la macchina. A volte sarà la morte di una persona a me cara. A volte sarà che mi trattino ingiustamente e perdo lavoro per qualcosa di una cosa falsa. E avrò pace. A volte sarà che Dio risolve una cosa irrisolvibile. A volte mi farà vincere un concorso contro 4.000 quando non era bravo come loro. E mi fa vincere. Dio farà la cosa migliore per completare la sua opera in me. Confidiamo in Dio, non nel risultato che volevamo noi. A volte Dio farà sì che le cose in casa vanno meglio, a volte le cose andranno peggio. Confidiamo in Dio. Voglio andare avanti nel brano, c'è poco tempo. Leggo versetto di nuovo, Isaia 40. Dio riprende i giudei, in versetto 27. Perché dici, o Giacobbe, e tu Israele dichiare, la mia via è nascosta all'Eterno e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Dio sta riprendendolo. Perché dici questo? Perché dici che la tua via è nascosta all'Eterno? Tu stai dicendo, ma Dio non mi sta curando, guarda la mia vita, guarda le circostanze, guarda i problemi, dov'è la cura di Dio? Allora, noi non facciamo quello in modo diretto. Ma se io dico, ma perché proprio così? Perché proprio oggi? Sto dicendo quello. Sto dicendo che Dio non mi sta curando. Questo è esattamente il senso qui. Perché tu dichiari la mia via è nascosta all'Eterno? Perché dici quello? Io ti sto curando. Ma sei così stolto di accusarmi di non curarti? E poi dice, perché dici il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Cosa vuol dire quello? Il mio diritto è trascurato dall'Eterno. Cosa vuol dire? Che menzogna. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è giusto che mi è successo così. Il mio diritto è trascurato. Quello che mi sta succedendo non è giusto. Basta! Ma chi sei tu a parlare così contro Dio? Il tuo diritto non è trascurato. Tu sei un vaso di misericordia. Il tuo diritto è essere mandato all'inferno. Qual è il tuo diritto? Diritto è quello che tu meriti. Cosa meriti da Dio? Non devi mai dire non è giusto, che tu non vuoi giustizia, ti assicuro, tu non vuoi giustizia, non pregare per giustizia. Al momento che Dio ti dà giustizia, ti manda all'inferno. Se tu vuoi giustizia, se tu veramente vuoi giustizia, non sei salvato. Se tu vuoi giustizia, non sei salvato. Perché la salvezza è solo per grazia. E solo chi sa di essere salvato per grazia è salvato. Non pregare mai per giustizia. prego per grazia. E non devi mai dire, non è giusto, perché stai dicendo come questi stolti giudei e quanto dura è stata la loro disciplina. Il mio diritto è trascurato dal mio Dio. Grazie a Dio che non ci tratta con giustizia, ci tratta con grazia, con misericordia. È abominevole pensare che la nostra situazione non sia giusta. È abominevole. E se tu cadi in quel peccato, prostrati, prostrati davanti a Dio, chiedi perdono e vai da chiunque ti ha sentito lamentarti e dire, tu hai sentito la mia bocca un'abominazione e voglio chiedere perdono anche a te. Perché tu non sei perdonato da Dio finché non hai chiesto anche dalle persone. Perché tu hai contaminato tutti coloro che ti hanno sentito. È gravissimo accusare Dio di trattarti con ingiustizia. Perché noi viviamo con grazia. Ma che cosa succede? Quando io arrivo a quel punto di arrabbiarmi, di agitarmi, di turbarmi e dire non è giusto, cosa succede? Quando io dico, Signore, ho peccato contro di te e guardo a Cristo come perdono, perdonami per mezzo di Gesù Cristo, cosa fa Dio? Cosa fa Dio quando io cado in quel peccato abominevole e chiedo perdono per mezzo di Gesù? Cosa succede? Cosa succede? Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele, è giusto da perdonarci i nostri peccati. E quando perdona, dimentica, cancella. Quanto l'ovest è lontano dall'est e ci purifica da ogni iniquità. Quanto è grande la grazia di Dio. Infatti, chiudiamo, siamo quasi alla fine, 28. 28, dopo quel peccato, cosa dice Dio? Ti scarto per sempre? No. Cosa dice Dio dopo 26, 27? 28 a 30 leggo. Non lo sai forse? Non l'hai udito? Il Dio di eternità, l'Eterno, il Creatore dei confini della terra, non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. I giovani si affaticano, si stancano. I giovani scelti certamente inciampano e cadono. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. Si innalzano con ali come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Isaia, nonostante la stoltezza del popolo di Dio di accusare Dio, finisce dando loro speranza, dicendo chi è Dio? Confida in Dio, confida in Dio. E Dio ti darà nuove forze. Dio ti farà avere le forze che farti arrivare fino in fondo. Chi riceve la forza? Chi riceve la forza? Chi? Non tutti. Chi? Quelli che sperano in Dio. Non sperano in un certo andazzo. Non sperano che la prova finirà, sperano in Dio. Dio accresce le forze. Che vuol dire che se la prova dovesse durare, ci sono le forze per andare avanti. Perché sperano nell'Eterno. E l'aiuto del Dio onnipotente sarà sempre più che sufficiente per superare vittoriosamente con gioia e con pace qualsiasi prova. L'aiuto del Dio onnipotente sarà sempre più che sufficiente per superare vittoriosamente con gioia e con pace qualsiasi prova. Dio ci cura con grazia, grazie a Dio, non in base a quello che meritiamo. Quindi non guardare ai problemi, non sperare in un certo andazzo, speriamo in Dio. Speriamo in Dio. Dio ci dà una forza che neanche i più forti hanno. I giovani scelti si stancano. I giovani scelti, gli uomini più forti, cadono in questo esempio. Ma quelli che sperano in Dio avranno una forza sovraumana. Oh, che possiamo fidarci e confidare e sperare in Dio. Dicendo, Signore, Tu sai le prove da darmi, Tu sai. Accetto qualunque cosa, accetto una situazione difficile in casa, con famiglia, al lavoro, con la salute, economico. Tu sai, mi fido. Voglio solo Te. Chi spera nell'Eterno non sarà deluso. Non sarà deluso, grazie a Dio. Dio cura, Dio provvede. Speriamo nell'Eterno. Io posso pregare, io prego. Prego tante cose, ma mi fido di Dio e voglio fidarmi di più. Pregate per me, che confiderò in Dio solo. Questo non sono arrivato, ma io so dove voglio andare. Grazie a Dio, che chi confida in Dio non sarà deluso. Lodiamo questo Dio. Padre, voglio pregarti, voglio lodarti, innalzare il Tuo grande nome perché Tu sei Dio. E chi confida in Te non sarà mai deluso. Noi siamo delusi quando confidiamo in un risultato pregando che Tu ci darai quel risultato. Perché quello è sbagliato. Oh Padre, Tu sai quanti abbiamo peccato lamentandoci, accusandoti in modo indiretto e purtroppo forse anche diretto di non averci curato e accusandoti di aver trascurato il nostro diritto. Che abominazione, che abominazione. Padre, il nostro diritto, quello che meritiamo è l'inferno, il lago di fuoco. E Tu ci tratti piuttosto con grazia, con misericordia. Padre, perdona la nostra stoltezza e fa sì che possiamo confidare in Te veramente. E Ti ringrazio che Tu sei quel Dio onnipotente, perfetto in ogni tutto quello che fai, che hai cura delle cose grandi e delle cose piccole. E la Tua intelligenza imperscrutabile, Tu sai curarci perfettamente. Ti lodiamo come grande Dio e Ti ringraziamo come prezioso Padre che ci ama. Ed è tutto per mezzo di Gesù Cristo. È per merito Suo che abbiamo questa cura e per merito Suo che possiamo pregarti. Grazie per Gesù Cristo e quanto ci ami in Lui. Nel nome di Gesù Cristo Ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.